settimana prossima saremo qui anche noi a vedere Gesù che viene alzato sulla croce e sentiremo la voce dal cielo che dice: l'ho glorificato e ancora lo glorificherò. La morte e resurrezione di Gesù che noi contempleremo settimana prossima nei giorni di Pasqua. E si capisce perché al centro di tutta la vita della comunità stiano questi giorni in cui contempliamo l'atto con cui Dio dà la sua vita per noi. Tutto viene da lì, no? Dal cuore aperto di Dio scende appunto l'amore per gli uomini, la tenerezza di Dio sugli uomini. E questo è il Vangelo, appunto, no? E noi che oggi così ricordiamo la giornata della carità, non è che facciamo un'altra cosa, siamo lì a bere, a mangiare, appunto. L'Eucaristia è questo, no? Dal cuore aperto di Dio, che è il Cristo crocifisso, scende il battesimo, l'Eucaristia, la tenerezza che vorrebbe, come diceva la prima lettura, trasformare il cuore di questi animali, che è un cuore, appunto, per campare il nostro cuore ha fame, deve mangiare, no? Deve preoccuparsi, deve assicurarsi, deve aggrapparsi alla vita. Vorrebbe trasformare, avete sentito, questo cuore in un cuore tenero, in un cuore che si intenerisce per l'uomo, in un cuore che è disposto, come Dio, a dare la vita per gli uomini. In un cuore che ci faccia diventare come Lui. Avete sentito la prima lettura bellissima del profeta. E allora parlare della carità e parlare di Gesù, in queste settimane abbiamo cercato di parlare di Gesù, ma parlare della carità è la stessa roba, no? Perché Gesù è la rivelazione della carità di Dio verso l'uomo, è la rivelazione di quanto Dio è buono con l'uomo fino alla fine, appunto. Tutto quello che ha Dio ha dato per l'uomo, per l'uomo. E questa rivelazione, appunto, è una conversazione. Guardate che è commovente pensare che Dio parla con ciascuno di noi, con ciascuno dei nostri bambini che nascono nella paura, nell'egoismo, parla con ciascuno dei figli dell'uomo per convincerli, per convertirli al Vangelo della carità, della tenerezza. E per farci diventare figli di Dio, figlio del Padre suo che è così buono verso gli uomini. E allora il fatto che la comunità faccia sto lavoro, che è quello, come sentite, tutte le domeniche di dire sta roba qui, tutte le domeniche continuiamo a dire sta roba qui, il Vangelo, appunto. Guardate che Dio ci vuol bene al punto di dare se stesso per noi. Cioè questa è la predica tutte le domeniche, sta roba qui. E detta sta roba qui, farla vedere, ripetendo insistentemente il gesto con cui Gesù ha dato la vita per noi, che è l'Eucaristia, no? E poi è chiaro che dopo che continui a vedere sta roba qui e mangi sta roba qui, no? È chiaro che l'invito poi è di diventare effettivamente così, che il nostro cuore si intenerisca e che noi diventiamo fraterni. Cioè la comunità esiste per educarci alla carità. Lo fa annunciando il Vangelo, celebrando il corpo di Cristo dato per noi, ma evidentemente poi invitandoci a fare la carità, a essere e a fare, perché noi non possiamo essere senza fare, no? A fare la carità, anzitutto nei rapporti dentro la comunità. Cioè, la cosa funzionerebbe. Chi non viene in chiesa capirebbe perché si viene in chiesa, se noi ci volessimo così bene, da rendere evidente cos'è la fede. Abbiamo conosciuto Dio. Abbiamo saputo quanto Dio ci ama, e allora dovremmo volerci talmente bene tra noi, essere così fraterni, che agli occhi della gente sta roba qui appare sorprendente, guarda come si amano. Il venire in chiesa dovrebbe derivare dal fatto che ci chiedono dove sta il segreto di essere così Come fate a essere così? Uno dovrebbe dire, vieni che ti faccio vedere da dove viene l'essere così. No. E siccome noi lo sappiamo ormai, tanti di noi hanno tanti anni, e tanti anni che vengono in chiesa, no? E tanti anni che ci diciamo queste robe qui, poi sappiamo quanto invece, io non so come siamo fatti, appena fuori lì in qualche maniera poi ognuno di noi finisce di perdersi dentro le sue preoccupazioni, no? E proprio perché questo invito non resti astratto e non si perda poi nell'urgenza, nella distrazione delle cose di ogni giorno e anche diciamo pure nella mentalità che poi si istituisce dove ognuno fa per sé, dove se uno riesce a aver più dell'altro, questa è la logica umana, no? Allora, per non perderci, la comunità propone continuamente anche dei piccoli percorsi, dei piccoli esercizi. Siamo umili, siamo umili. Non diciamo ste robe qui io le so, ci penso io. Guardate che tutte le cose sono così, bisogna mettersi insieme in due o tre, bisogna che l'altro ti ricordi, bisogna che tu ti misuri un po' su ste cose, bisogna che qualcuno te le ricordi, bisogna che qualcuno ti inciti. La comunità appunto esiste anche per questo, per proporre anche delle iniziative caritative, non slegatele mai dal Vangelo, dall'Eucaristia e non slegatele mai dalla fraternità universale, no? Dal fatto che questo qui ci spinge ad essere fraterni verso ogni persona. E però, appunto, valorizziamo anche umilmente i piccoli strumenti che la comunità ci offre, con due scopi. Primo, di indicarci alcune situazioni di povertà, magari del territorio, delle nostre vie, delle nostre case, no, della nostra città, alcune situazioni di fragilità, di povertà su cui la carità cristiana non può chiudere gli occhi. Invece noi lo facciamo, noi passiamo fuori senza accorgerci di tante cose, no? E secondo, non solo di farti vedere, ma anche di sostenere qualche esercizio di carità. Perché poi la carità è un esercizio, no? Mani, occhi, orecchie, parola. Soldi, casa, lavoro, malattia, sostegno, si fa educazione, in braccio, si fa così, cioè tra noi si fa così l'amore, si fa col corpo, mica si fa con le intenzioni, no? E allora questa giornata è dedicata proprio a ricordarci alcuni di questi esercizi, Il primo dei quali, diciamo la forma ordinaria, adesso vi scandalizzo un po', è la colletta della domenica, cioè l'Eucaristia. Cioè non è che piazziamo qui il cestino dei soldi qui a lato in modo che non lo vediamo, abbiamo tirato fuori di nascosto, schiacciato, non si deve vedere, i soldi non c'entrano con l'Eucaristia, no, c'entrano. All'offertorio noi portiamo pane e vino, che è il corpo di Cristo. E le monete, e i soldi, sì, soldi, la colletta, che è la colletta eucaristica, capito? Non è staccata dall'Eucaristia, è un aspetto della fraternità che nasce dall'Eucaristia. E su questo, senza dilungarmi troppo, se voi poi controllate come vengono usati questi soldi, so il mese scorso su Comunità Redona c'erano 4 o 5 cifre che se uno guarda capisce, no? Importante. E siamo riusciti, questa è una cosa, è un traguardo che abbiamo raggiunto, io sono felice di questa cosa, perché per molti anni i soldi che raccoglievamo andavano in gran maggioranza a mantenere le strutture. Bollette, luce, riscaldamento, riparazioni, interventi ogni 4-5 anni di 1 milione, perché sapete, noi continuiamo a dire la Chiesa è ricca, ma anche la nostra, cioè senza aver soldi, però abbiamo 2 chiese, abbiamo la casa anziana, abbiamo l'oratorio, abbiamo il cinema, tutta sta roba qui, ok, che secondo me non è neanche necessaria, però appunto ereditiamo un cattolicesimo che comunque è forte e ci dà queste strutture e permette di fare tante cose interessanti, tra l'altro. Però è chiaro che se la colletta eucaristica va a finire tutte nelle strutture, uno comincia a chiedersi se non sono troppo pesanti le strutture. Perché tra mantenere i preti, le strutture, le bollette, e invece siamo riusciti appunto un po' alla volta a fare della voce dei poveri la voce più rilevante di tutto il bilancio. Cioè, noi l'anno scorso appunto abbiamo raccolto e fatto girare più di 50.000 euro, che è più delle spese generali appunto ordinarie della parrocchia. E questo nasce fondamentalmente dalla colletta della domenica, quindi questo è un gesto molto significativo, voglio dire. Non è una robetta di dire, metto lì i 50 centesimi così, perché appunto devo farlo, no? Cioè, uno partecipa responsabilmente a un gesto di questo tipo, se poi ha questo senso, evidentemente. E a raggiungere anche, diciamo, questo equilibrio dei soldi dentro la parrocchia, è servito molto in questi anni aver trovato la proposta di progetti mirati. Cioè, è una specie di uso mirato del denaro per sostenere dei legami e dei percorsi coerenti, no? Con la comunità. Per cui, adesso io ve li presento velocissimamente, poi avete il foglio sui banchi, vi invito a portarlo a casa, lì è spiegato dettagliatamente. Ma i progetti sono tre progetti sul territorio. E tre progetti invece con dei giovani che sono andati nel mondo e stanno compiendo un'opera che in qualche maniera ci fa sentire partecipi. Allora, qui in parrocchia abbiamo questi tre progetti. Primo, c'è un fondo Caritas, un fondo per situazioni di povertà urgenti che vanno in genere per delle famiglie, gli stranieri, ma non solo. Per delle famiglie che sono in difficoltà, quindi si aiuta a pagare la bolletta, si aiuta a fare la spesa, si aiuta in certe situazioni di emergenza, si aiuta per il dopo scuola, il figlio, per l'iscrizione. Questo è il fondo Caritas, quindi se uno vuol partecipare a questo tipo di fondo, sceglie questo progetto. Mensilmente, sapete, avvisiamo tutte le volte, l'ultima del mese si raccoglie l'adesione, se si può, se non si può si lascia stare, ovviamente, non è un rapporto con la banca, voglio dire. Allora, il fondo Caritas. Il secondo è un fondo per, diciamo, per tutto il lavoro che facciamo con le persone disabili e le loro famiglie. Si fanno tantissime iniziative artistiche, teatrali, ci sono degli operatori, ci sono attività di sollievo, abbiamo anche impegnato un appartamentino della casa anziani dove si fanno piccole esperienze di convivenza. Questo è il fondo per i disabili, no? Il terzo è il fondo per i minori, lo chiamiamo così, per i ragazzi, insomma. Fondamentalmente sono sostegni a iniziative scolastiche e alcune attività che esigono un contributo, quindi quaderni, libri, iscrizione alla società sportiva, ricreativa, culturale, per delle famiglie che appunto non potrebbero far partecipare i loro figli a queste cose. Quindi fondo Caritas, fondo per la disabilità e fondo minori. E fuori invece, diciamo nel mondo, abbiamo un rapporto di sostegno con due giovani medici che sono partiti dalla comunità, sono già da parecchi anni, ormai ricevono lo stipendio dallo Stato laggiù, quindi si sono immersi, non appartengono neanche a un'associazione, sono ormai di quel popolo dell'Angola, virgolette. Hanno una famiglia numerosa perché lì poi l'adozione, appunto i bambini che arrivano si prendono, e noi sosteniamo un'attività specifica nei confronti delle giovani mamme che arrivano dai villaggi. Abbiamo aiutato a costruire questa piccola, modestissima casa, e spera, no? dove stanno lì alcuni giorni per partorire, perché nel parto succede un sacco di volte che vengono menomate. E si sono specializzati nell'intervento su fistole che si formano in occasione del parto e che rendono queste donne delle lebbrose, perché poi per le perdite che hanno vengono escluse dal marito, dalla famiglia, dalla... E appunto loro ci documentano continuamente la gioia di queste ragazze che vengono socialmente salvate da un intervento di questo tipo, no? E quindi in Angola abbiamo due giovani sposi medici che sosteniamo con un progetto. L'altro è il Don Sergio, che è a Cochabamba, Conde Bamba, che è come fosse Redona per Bergamo, un quartiere di Cochabamba, un grande quartiere con una grande parrocchia, fa tutta un'attività di doposcuola, di merenda per questi ragazzi e qualcosina mandiamo in quella direzione lì anche noi. E l'ultimo è Padre Gianmarco, che in Mozambico con la Sacra Famiglia ha costruito una grande scuola professionale, quindi una scuola secondaria, e noi partecipiamo alle spese di cancelleria, diciamo, no? In parte, evidentemente. Allora, questi sono alcuni progetti che possono permettere a ciascuno di noi di contribuire con questa finalità precisa. Poi si spera che uno anche si interessi alla cosa, non dia solo i soldi, ma si senta partecipe effettivamente poi di questo intervento, di questo lavoro. Poi ci sono in comunità dei gruppi, e su questo lasciatemi dire una piccola cosa, perché tendenzialmente, magari sarei così anch'io, dico, io faccio, però non ditemi di partecipare al gruppo. Prima roba perché diventa un impegno, seconda roba perché poi nel gruppo ci sono le logiche dei gruppi, capito? Cioè ci sono anche quelli antipatici, no? Se c'è un gruppo qualcuno va d'accordo, qualcun altro gli dà fastidio l'altro, no? E io ho visto in tutti questi anni anche dei fenomeni ingenui, no? Uno pensa, dice, vado a far volontariato, vado in parrocchia, almeno lì non si litiga, almeno lì ci sono tutti... Come almeno lì? Anche lì sono come dappertutto, Quindi far parte di un gruppo vuol dire già partire con una disponibilità alla carità, la prima carità di sopportarsi a vicenda, dai! Cioè, non siamo i bambini che vanno a cercare il volontariato perché così quello lì lo gratifica, no? Si va più perché c'è una disponibilità. E i gruppi a che cosa servono? Certo, uno dice servono anche essere più efficienti, ma non è tanto quello lì il discorso. Il discorso è che nei gruppi è possibile esercitarsi a un atteggiamento di servizio, di formazione. Questo arricchisce personalmente, ma arricchisce anche i preti, tutta la comunità. E io vi cito alcuni gruppi che lavorano in comunità. Il primo, rispetto alla carità, dico, il primo è la Caritas. La Caritas è un gruppo che si trova mediamente una volta al mese, 15-20 persone, insomma, e ha come compito quello di riflettere, vigilare, riflettere su questa dimensione dentro la parrocchia. Cioè stare attenti in maniera che in ciò che si fa non si perda di vista questo aspetto fondamentale che è la carità. Quindi studia alcune situazioni di povertà, il loro sfondo sociale, culturale, e riflette su come la comunità è sensibile a sta roba qui. Per esempio, quest'anno si sta facendo il lavoro sul disagio psichico, cioè riflettere sulla follia, non soltanto sui folli, sulla follia che è molto diffusa, che passa dentro un po' in tutti, diciamo, no? E che però poi scatta in certe situazioni in cui istintivamente la società esclude. Pensate che per secoli noi appunto abbiamo creato la segregazione dei folli. Poi libertariamente abbiamo aperto i manicomi, ma nessuno si è preoccupato di dire poi queste persone, chi le accoglie, chi le inserisce, cosa succede in una città se si chiude il manicomio dove ci sono 400 pazzi o pressapoco. No. Allora, riflettere su sta roba, capire che in ogni quartiere ci sono decine di persone con problemi psichici anche notevoli, che le loro famiglie sono soffocate, che tutti dicono non è toccata a me, s'arrangino, che le istituzioni a Bergamo sono poche, pochissime. Sapete, l'ospedale psichiatrico nostro ha un reparto di psichiatria con 16 posti accavallati, tra l'altro, compresa la zona dell'isola. Ma noi abbiamo situazioni di qualche decina a Redona, per dire una cifra, no? Allora, tutte queste robe qui, è importante avere qualcuno che ci pensa e poi te le dice. Perché tu, io per primo, di queste robe qui non mi accorgerei, no? Allora, la Caritas ha questo compito di vigilare e riflettere sulle povertà, le forme di povertà e sulle forme della solidarietà, no? Poi ci sono altri gruppi che invece che sono più operativi, per esempio la San Vincenzo, un gruppo di una ventina di persone che lavora soprattutto, si trova una volta alla settimana, al mattino, un gruppo di amicizia come forma della carità, che è fondamentale, e che permette uno stile poi di entratura, di vicinanza a situazioni familiari, che è interessante, no? Perché non si tratta appunto solo di analizzare, di intervenire, si tratta di creare legami. E ci sono appunto delle persone, soprattutto donne, devo dire, che hanno questa capacità di entrare in certe famiglie aiutando per i bambini, aiutando per certe situazioni di disagio, di difficoltà, no? E la San Vincenzo appunto poi educa negli anni le persone a acquisire questa capacità. Guardate che sono cose, uno dice, capacità, uno ce l'hanno. No, non è vero, impari anche a fare queste robe qui. Certe cose che tu pensi non possibili, perché sai, la nostra mentalità è quella, ognuno pensi agli affari suoi, no? Diventare capaci invece di essere delicatamente capaci di legare, di essere attenti, di proporre, no? Di esporre accoglienza. Per questo è un esercizio molto, molto cristiano anche, tra l'altro. Poi c'è l'Unitalsi, questo gruppo di persone che è legata in particolare a Lourdes, sono persone che in genere fanno l'esperienza del viaggio a Lourdes, vengono presi dalla situazione che a Lourdes è la più forte, la presenza dei malati, la presenza di gruppi di malati, e poi, tornando in parrocchia, entra in questa attenzione, in questa disponibilità. Noi sappiamo che il nostro gruppo dell'Unitalsi, che non è numerosissimo, però ha una presenza significativa, alcune cose forti che nella comunità si fanno con i malati e gli anziani, hanno poi questa spinta da Lourdes, appunto. Un terzo gruppo è quello che chiamiamo così molto delicatamente assistenza ai malati, ma è un gruppettino che ha un'attenzione specifica a essere disponibile, non è che intervenga a priori, voglio dire, interviene se c'è l'amicizia, il legame, la situazione effettiva, insomma. Però è attento in particolare alle situazioni gravi di assistenza domiciliare, diciamo pure. Quando qualche famiglia affronta la situazione della morte di qualcuno dei suoi in casa, che è un'esperienza fortissima, ma lo dico anche nei termini che è bellissima, ovviamente, però sappiamo che è impegnativa, no? E tante volte serve un legame, di legame ai servizi, di informazione, di addestramento. Scusate, lasciatemi fare un piccolo esempio. Tutti noi istintivamente, anche quando è tua madre, tuo padre che muore, il cadavere da sistemare appena morta lo diamo in mano a qualcuno, che chiudono la porta e poi fanno il loro mestiere, ovviamente. Quando si riesce, ma ovviamente c'è un accostamento anche nella fase prima, nel trattare il corpo. Cioè questa resistenza che noi abbiamo a toccare il corpo, a pulirlo, a profumarlo, a vestirlo, no? Quando qualcuno ha aiutato, perché a te capita una volta ogni 30 anni, non hai questa tenerezza, chiamiamola così, no? Che aveva Tobia verso la sepoltura dei morti. Quando qualcuno viene aiutato a fare sta roba qui, è una cosa che non dimentica più. Ma non dimentica più, come un nuovo rapporto al corpo, alla vita poi, alla morte, capito? Al senso della vita, no? E questo, diciamo, avere un gruppettino così è efficacissimo in certe situazioni perché crea questa, come si dice, sì, questo affidamento, no? Questa carità, no? Poi questo lo conosciamo di più, c'è il gruppo Aquiloni, ve lo dicevo prima, che appunto diamo anche dei soldi in quella direzione lì, ma quello che è più importante è che questo gruppo, che da anni in comunità lavora, ha creato una situazione di grande, a me pare di grande intensità umana. Questa è una delle cose più belle che abbiamo sul quartiere e nella comunità. Cioè la vicinanza alle persone con disabilità, alle loro famiglie, ha creato anche qui tutto un ritorno, perché queste famiglie poi, quando sono accolte, fanno rigirare dentro, e queste persone, io credo che anche qui succede la stessa cosa, Cioè noi disabili o i disagiati mentali tendiamo a dire sono diversi, ci mettono in difficoltà. Appena vengono accolti ci arriva in faccia, ci arriva addosso un'umanità incredibile. Ci fanno dei regali incredibili. Qui in comunità alcune delle cose più profonde, più belle, avvengono attorno a queste situazioni, no? Poi c'è il gruppo di sostegno scolastico, dopo scuola che si fa l'oratorio, qualcuno prende in casa i bambini un paio di volte, due o tre volte alla settimana per il dopo scuola. C'è lo sportello del tempo libero, è uno sportello, anche qui sono due o tre persone, ma diventano significative, perché cercano di stare attenti alle situazioni di ragazzi della scuola secondaria. Sapete, la scuola secondaria, giustamente per alcuni versi e purtroppo per altri, un bel po' di ragazzi li sbatte fuori. Ci sono ragazzi che non riescono a accedere al percorso scolastico, non ci stanno, e allora diventa importante, perché appunto non si perdano, non si sentono nessuno, no? Non entrino addirittura in un atteggiamento di risentimento. È importante qualcuno che li accompagna, possibilmente nel mondo del lavoro, cercare qualche imprenditore, qualche piccola azienda che li accoglie in apprendistato, accompagnare, e magari un po' alla volta trovargli il posto di lavoro. Vuol dire salvare una storia, no? Vuol dire rilanciarla, vuol dire dargli la strada, appunto, no? E poi sappiamo, le piane, le straconosciamo, fanno tutto un, tra l'altro fanno la loro assemblea domani sera, le piane che gestiscono tutta la casa anziani, l'attività difficilissima della sala della comunità, del Coelet, fanno diversi servizi assistenziali, e poi appunto non sto a citare tutti i servizi, decine e decine di persone, che per le pulizie, per l'amministrazione, per la cultura, per lo sport, per ecco, tutta sta roba qui, appunto, no? Che in qualche maniera dà a ciascuno di noi la percezione, io li chiamavo piccoli esercizi, che vanno però al cuore. Quando uno fa una piccola cosa così col cuore, la legge della tenerezza si iscrive nel cuore, ma bisogna appunto iscriverla, bisogna che tocchi la pelle, bisogna che entri nel cuore. E allora questa giornata, appunto, vi dicevo all'inizio, è una giornata bella proprio perché ci rende più sensibili a tutto questo muoversi, che fa intuire, non è che noi diciamo, beh, allora i cattolici, allora la Chiesa, no. Se siamo un po' seri come Chiesa, capiamo anche cosa sta succedendo nel mondo, perché nel mondo, cioè, fanno queste stesse cose le persone, non è che facciamo noi la carità, la fanno tutti gli uomini. Cioè, a noi serve appunto ricordarlo, perché proprio noi che diciamo che Gesù, proprio noi che facciamo questi discorsi, mangiamo l'Eucaristia, se poi non facessimo ciò che ogni uomo è chiamato a fare, beh, sarebbe proprio una contraddizione incredibile. E allora oggi siamo qui anche a gasarci un po', siamo qui anche a incoraggiarci. E noi pensiamo, sai, tutte le volte che veniamo qui chiediamo al Signore scusa, peccato, e diciamo una volta, dai, speriamo che anche tu sia un po' contento. Con fede viva presentiamo al Signore le nostre preghiere. Diciamo insieme: donaci la tua sapienza, Signore.
In questo tempo di fatica, in cui i valori della socialità e la dimensione dei legami sembrano perdersi nella confusione delle nostre città, vorremmo porre, Signore, piccoli segni di speranza. Il nostro essere cristiani chiede di vivere nell'amore fraterno, di ricordarci di chi è più fragile e di sostenere le fatiche di chi vive in difficoltà. Il lavoro per progetti è un modo per dare qualche risposta come comunità cristiana e per tenere viva nella nostra comunità l'attenzione alla solidarietà. Signore, sostienici in questo cammino. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua sapienza, Signore.
Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. Non vogliamo cercarti in gesti eclatanti, vogliamo incontrarti, Signore, nei gesti semplici e sinceri. Quando restiamo accanto a chi è malato e muore, quando ci prendiamo cura delle donne in Angola e della nascita dei loro bambini, quando riusciamo a dare un po' di fiducia e di supporto per la crescita dei ragazzi della Bolivia e del Mozambico. Sono semplici e piccole perle che vogliamo offrirti, Signore, ringraziandoti perché in ognuno di questi gesti tu sei accanto a noi. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua sapienza, Signore.
Signore, non è sempre facile nelle nostre vite così piene e trafficate trovare del tempo e dedicarlo agli altri. Eppure basta alzare lo sguardo, staccarlo da noi stessi e guardare oltre gli altri e mettere un po' del nostro tempo al servizio dei ragazzi, aiutarli ad affrontare le loro fatiche quotidiane, ascoltare le loro sensazioni sul mondo e sulla vita, fare i compiti insieme a loro, aiutarli ad organizzare il proprio tempo e i propri impegni, esserci in semplice silenzio, è creare lo spazio per accoglierli e dare testimonianza che ogni uomo è prezioso. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua sapienza, Signore.
Il gruppo Gli Aquiloni ha un sogno: essere punto di incontro, di sostegno, di sollievo per tutti i ragazzi e le loro famiglie, per vivere con la comunità una dimensione di condivisione, di amicizia, di collaborazione. Signore, fa che la nostra comunità sia sempre attenta a chi ha più bisogno, soprattutto per chi è alla ricerca di riferimenti e alleanze. Guida e sostieni il nostro cammino e fa che insieme con la comunità possiamo essere una piccola luce che realizza la tua volontà, il sogno di vivere in fraternità al di là delle nostre diversità. Per questo ti preghiamo.
Donaci la tua sapienza, Signore. La luce della tua verità, o Padre, ci faccia avanzare sulla via della conversione e ci impedisca di lasciar cadere anche una sola delle tue parole. Per Cristo nostro Signore.